La nuova via della seta, la cui denominazione originale in lingua inglese è Belt and Road Initiative, d'ora in avanti si userà l'acronimo anche di BRI per una maggiore semplicità, fu lanciata ufficialmente nel 2013 con la denominazione originaria di Una cintura, una strada, One Belt, One Road, con l'obiettivo di rimodellare l'influenza commerciale ed economica della Repubblica Popolare Cinese ad un livello globale. Per il numero e l'entità dei paesi coinvolti, la nuova Via della Seta oggi comprende il 70% della popolazione mondiale, pari a circa il 30% del PIL globale. La Via della Seta, per usare le parole dello stesso presidente cinese Xi Jinping, mira ad edificare una comunità dal destino comune per l'umanità, vale a dire un nuovo sistema di interdipendenze economiche, politiche e anche securitarie, alternative, con la Cina però al suo centro. Per questa ragione la BRI va intesa non tanto come una serie di iniziative tattiche o estemporanee separate tra loro, quanto piuttosto come una vera e propria strategia nazionale di ampio, ampissimo respiro. Tra l'altro ci si conceda un breve inciso al riguardo, già che questo aiuta anche a capire quella che è l'attitudine più in generale della Repubblica Popolare Cinese, nelle relazioni con gli altri paesi della comunità internazionale. Con la BRI la Cina non mira di certo a diventare un egemone, potremmo dire, assoluto, sia dal punto di vista economico che politico nel mondo, ma piuttosto a ricalibrare le relazioni economiche e commerciali all'interno di un sistema di relazioni che è destinato, secondo la Cina, a divenire multipolare, ma in cui chiaramente la Cina eserciti un ruolo di guida dominante, in cui sia essa al centro, e questo è chiaro. Dal punto di vista pratico, la nuova Via della Seta consta di due componenti interrelate: la Via della Seta terrestre, che ha sei corridoi colleganti Pechino all'Asia centrale e all'Europa ed è formata da strade, ferrovie, gasdotti ed oleodotti, e la Via della Seta marittima, che riguarda tre rotte marittime e che lungo una cintura di snodi portuali connette la Repubblica Popolare ad alcuni paesi nel Pacifico. Passa poi per il mar glaciale artico attraverso lo stretto di Bering. E infine, con il suo ultimo corridoio, arriva sino all'Africa, passando per l'Oceano Indiano. Di lì, attraverso il Corno d'Africa, passa per Suez e sfocia nel Mar Mediterraneo. La decisione di aprire nuovi percorsi terrestri e marittimi risponde a varie esigenze. Anzitutto, alla necessità politica di ridisegnare i flussi del commercio internazionale e, per quanto concerne ad esempio proprio l'Africa, di offrire una visione dello sviluppo e della crescita, una prospettiva di sviluppo e di crescita dei paesi africani che sia alternativa agli schemi occidentali fondati sul cosiddetto Washington Consensus. Certo, non va dimenticato che il disegno di Pechino, che fa ampio affidamento su snodi portuali efficienti, prevede anche un qualche grado di penetrazione militare nel quadro della nuova Via della Seta. E ciò sulla base di argomentazioni piuttosto recenti da parte di strateghi e analisti della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione, secondo cui queste strutture portuali devono essere adatte ad un cosiddetto uso duale, cioè la capacità di fungere simultaneamente da terminal commerciali e quella di ospitare naviglio militare della Marina Militare Cinese. Questo è particolarmente interessante se si pensa che negli ultimi anni le forze navali della Repubblica Popolare nell'Oceano Indiano sono aumentate considerevolmente. E per citare alcuni esempi di questi porti, pensiamo esempi in cui la Cina ha già ambito o ambisce a trasformare queste strutture anche in basi militari. Citiamo il porto di Gwadar in Pakistan, che peraltro è l'estremità finale del corridoio economico sino-pakistano e che offre alla Cina uno sbocco diretto sul mare Arabico. Ma poi abbiamo in Sri Lanka il porto di Ambantota, oppure pensiamo all'importanza del porto del Pireo in Grecia. Mentre per quanto concerne l'Africa, citiamo qui, tra gli altri, il porto di Walvis Bay in Namibia e chiaramente quello di Djibouti, forse quello più noto per ospitare una base della Repubblica Popolare. La seconda ragione è che la Belt and Road Initiative, considerata nel suo complesso, diviene lo strumento per la Cina per dirottare il capitale in eccesso al di fuori del proprio paese, verso creativi e nuovi impieghi economici, fungendo da cosiddetto aggiustatore spazio-temporale. E quale rimedio appunto per evitare la sovraccumulazione del capitale? Questo concetto teorico merita però un approfondimento, già che può risultare complesso. Nel suo libro Il nuovo imperialismo, il sociologo, geografo nonché politologo britannico David Harvey tratta il tema del, come lo definisce lui, aggiustamento o assestamento spazio-temporale. Il termine originale inglese è special temporal fix. Analizzando un fenomeno caro alle teorie marxiste circa le tendenze espansive del capitale a generare crisi, lo studioso afferma che se i surplus di capitale fisico e lavoro in eccesso generati in una data area geografica non possono essere assorbiti internamente dallo Stato, questi dovranno trovare sbocco altrove, appunto nello spazio e nel tempo, per evitare di perdere valore e di rimanere inutilizzati. Da qui la teoria appunto dell'aggiustamento spazio-temporale prevede che il capitale eccedente vada trasferito in altri circuiti di accumulazione, siano essi primari o secondari, affinché questo capitale continui a generare ricchezza e non si rischi di cadere nella sovraccumulazione. In quest'ottica è presto evidente il raffronto tra il modello proposto da Harvey e la funzione svolta dalla nuova via della seta, specie se ci si concentra su quelle che sono le nuove prospettive di investimento in continenti piuttosto vergini da questo punto di vista, come può essere l'Africa. Dunque la Cina, con il proprio impegno nel continente nero attraverso la Belt and Road Initiative, dimostra di traghettare all'esterno i propri ingenti surplus di capitale e di liquidità in nuovi circuiti di accumulazione. Tra l'altro, questo non riguarda solo l'Africa, ma questo modello proposto da Harvey si adatta perfettamente anche a quello che la Cina sta già facendo al proprio interno, quando si impegna in mastodontici progetti infrastrutturali proprio con l'obiettivo di impiegare e dirottare l'eccesso, i surplus di capitale e di lavoro. Al marzo del 2022, il numero totale di paesi che avevano siglato memoranda d'intesa con Pechino per la propria partecipazione nella Belt and Road Initiative è di 147, di cui 49 sono gli stati africani. In sostanza, 9 paesi africani su 10, non dimentichiamo che sono 54 gli stati africani, hanno formalizzato la propria cooperazione con la Cina nel quadro della nuova Via della Seta. Senza soffermarsi sul dato meramente numerico del commercio sinafricano, per il quale è già presente un approfondimento che effettuai nel precedente filmato dal titolo La Cina e l'Africa, è sufficiente qui considerare che, data la sua rilevanza, persino l'Unione Africana ha già firmato un memorandum d'intesa con Pechino proprio sulla partecipazione alla nuova Via della Seta. Sebbene questi memoranda non siano giuridicamente vincolanti, ma manifestano invece una presa di interesse, una manifestazione di interesse delle parti di essere incluse nell'iniziativa, nondimeno questi memoranda ufficializzano la volontà di essere inclusi nel disegno economico cinese, per la cui partecipazione sono però necessari ulteriori e successivi accordi internazionali, in questo caso proprio giuridicamente vincolanti. Dei paesi africani coinvolti ne rimangono comunque fuori 5, che non hanno mai siglato dei memoranda d'intesa con Pechino. Essi sono Eritrea, Benin, Mali, Sao Tomé e Principe ed Eswatini. Comunque Pechino non cessa di esercitare pressioni e di investire in tutti questi paesi, sebbene non abbiano stipulato questi memoranda, così che un giorno possano ravvedersi e partecipare volontariamente all'iniziativa. Di fatto, questa è una tendenza che va avanti da tempo, di fronte all'acquisizione di sempre più posizioni di influenza della Repubblica Popolare ha fatto da contraltare una perdita di influenza di Taiwan in Africa. Un'eccezione in questo caso è rappresentata proprio da Eswatini, che continua a resistere alle pressioni cinesi, rifiuta tutt'oggi di partecipare alle sessioni e alle riunioni del Forum on China Africa Cooperation, del FOCAC, e rimane comunque vicino a Taipei. Anche la posizione geografica dei paesi africani interessati alla nuova via della seta merita un approfondimento. Dei 49 stati con cui la Cina dichiara di aver stretto intese, 34 sono quelli situati lungo la fascia costiera. Di questi, 16 sono situati sulla fascia occidentale, 8 su quella settentrionale, altri 8 su quella orientale e 2 sul versante meridionale. Questi comprendono tutti importantissimi terminal portuali, come Gibuti, presso cui dal 2017 è operativa la prima base navale costruita dalla Cina in Africa, proprio dalla sua marina. Oppure, per citarne altri, abbiamo Porto Sudan, appunto in Sudan, Porto Said in Egitto, Porto Sokhna, sempre in Egitto, Porto Zarzis in Tunisia e El Hamdania in Algeria. È superfluo dire che per mantenere profittevoli i propri investimenti in Africa, Con la nuova Via della Seta, Pechino abbia bisogno di una valida e capillare rete di trasporto. La Cina fa ampio affidamento su progetti atti ad aumentare e ad accrescere la connettività nel continente africano. Infatti, questi progetti, incluse strade e ferrovie, ricoprono il 20% di tutti i progetti totali in Africa, per collegare appunto le attività di lavorazione dei minerali e le opere energetiche nell'entroterra, che insieme formano un altro 25% dei progetti, alle infrastrutture situate lungo la costa, che da sole valgono il 45% degli investimenti, inclusi i porti. Quindi, in sintesi, questi quattro ambiti coprono oltre il 90% dei principali piani infrastrutturali cinesi nei 49 stati. Sempre per quanto concerne la connettività delle opere, l'Africa orientale è sempre stata da subito al centro dell'attenzione nel quadro della nuova Via della Seta, divenendo uno dei più importanti snodi della Via della Seta marittima. Ad esempio, la ferrovia Mombasa-Nairobi, lunga oltre 480 km, nonché il principale investimento mai effettuato in Kenya dalla sua indipendenza, serve proprio la funzione di connettere il porto di Mombasa alla capitale kenyota di Nairobi. Altro esempio è la ferrovia che va da Addis Abeba a Djibouti. Da qui, sullo stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso al Golfo di Aden, la Via della Seta Marittima segue un percorso che collega una serie di altri snodi portuali in Sudan, Mauritania, Senegal, Ghana, Nigeria, Gambia, Guinea, Sao Tomé e Principe, Camerun, Angola e Namibia. Una rotta marittima alternativa poi connette sempre Djibouti a Gwadar in Pakistan, Ambantota e Colombo in Sri Lanka, fino ad arrivare in Birmania e ad Hong Kong. Infine, un ultimo corridoio via acqua unisce Walvis Bay in Namibia ai porti cinesi dell'Africa orientale, in Mozambico, Kenya e Tanzania, per poi approdare ancora in Pakistan a Gwadar. Ebbene, per completare l'analisi sulla nuova Via della Seta, è utile soffermarsi qui tanto su quelli che sono gli attori attivamente coinvolti nelle iniziative, siano essi enti finanziari o non finanziari, quanto sui principali detrattori o oppositori al progetto. La BRI ha infatti l'obiettivo di sviluppare le reti infrastrutturali e di collegamenti fisici della massa terrestre eurafrasiatica. Per fare ciò intervengono importanti protagonisti economici. Nel caso cinese ci si riferisce qui alla Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture, il principale veicolo di finanziamento delle iniziative, ed il cui capitale, pari a 100 miliardi di dollari, è stato sottoscritto da 57 stati, Italia inclusa. In essa la Repubblica Popolare ricopre un ruolo di primo piano, detenendo il 30% delle azioni, seguita da Germania e Regno Unito. Gli Stati Uniti, al contrario, per ragioni politiche piuttosto intuibili, hanno deciso sin dall'inizio di non aderirvi. E poi troviamo la Banca Cinese per lo Sviluppo e la Banca per l'Export-Import, la Exim Bank of China, che insieme forniscono oltre 1 trilione di dollari. Poi le riserve cinesi di valuta estera, che ammontano a ben 7 trilioni di dollari, e poi un fondo ad hoc specifico istituito proprio per la nuova Via della Seta, che con 40 miliardi è in prima linea nel finanziamento delle principali iniziative. È evidente che, in quanto a disponibilità finanziarie, a capacità di organizzazione economica e a progettualità di lungo periodo, la nuova Via della Seta costituisce un unicum nella nostra storia recente. E ha buone prospettive di successo, quantomeno se viene preso in considerazione lo sviluppo economico e l'interconnessione delle aree del mondo più sottosviluppate, come può essere proprio il caso dell'Africa. Tuttavia, l'opposizione occidentale, intendendo qui in via principale quella degli Stati Uniti, è strutturale ed è inevitabilmente connaturata alla recente postura di estremo confronto che è stata assunta sulla scena internazionale dall'Occidente, cosiddetto Occidente allargato, verso Russia e Cina, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e, perché no, anche di fronte alle rinnovate tensioni con Taiwan. Non è un caso, da questo punto di vista, che buona parte dei progetti di connessione dell'Eurasia proposti dalla Cina alle cancellerie europee non troppi anni fa siano stati prima accolti con interesse, per poi essere frettolosamente dismessi di fronte alle critiche di Washington e per riflesso condizionato anche dell'Unione Europea. Ovviamente il grado di rischio rappresentato da queste iniziative sino europee è diverso per quegli stati che, Non appena ebbero siglato memoranda d'intesa con Pechino, furono prontamente indotti sulla retta via, rispetto invece a quei paesi che poterono accodarsi ben prima agli avanzi cinesi e senza suscitare peraltro così tanto clamore. Ad esempio, l'Italia firmò il noto, ben noto, memorandum d'intesa, che avrebbe funto da base per la cooperazione bilaterale con la Repubblica Popolare Cinese, durante la visita del presidente Xi Jinping a Roma nel 2019. Presto però sia la Casa Bianca che la Commissione europea ammonirono Roma che il documento non doveva essere siglato. Tutto ciò mentre per anni la Commissione europea aveva chiuso gli occhi di fronte al crescente deficit commerciale dell'Unione rispetto alla Cina, con il chiaro intento di avvantaggiare la Germania, lo Stato membro più favorito dal commercio con la Repubblica Popolare e che vantava un notevole avanzo commerciale verso la stessa, di ben 19 miliardi di euro nel 2019. Peraltro non si dimentichi che riguardo al deficit commerciale dell'Unione Europea rispetto alla Cina, questo nel solo 2021 ammontava a un numero considerevole. Nel 2021 infatti l'Unione Europea esportava beni per un valore di 260 miliardi di dollari alla Cina, ma importava circa 550 miliardi, quindi praticamente un deficit del doppio. Questo che abbiamo detto appare ancora più paradossale se si osserva che la Commissione europea e gli Stati Uniti fecero finta di nulla quando ben 15 Stati membri stipularono intese analoghe con la Cina ben prima di quanto non avesse fatto l'Italia. Li voglio citare. Sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Grecia, Cipro, Malta, Portogallo, Polonia, Slovacchia, Lussemburgo e Cipro. È vero che il memorandum stretto a suo tempo da Roma non aveva un'attinenza diretta con la Via della Seta, essendo più uno strumento d'intesa su una serie di iniziative bilaterali, peraltro ad un livello molto embrionale. Ma la sua inerzia, e la celerità con cui l'allora governo italiano, ma anche i successivi, hanno deviato dal proprio percorso, rende ragione della pericolosità che una cooperazione commerciale dell'Italia con la Cina, ma perché no, anche di altri paesi strategicamente rilevanti, avrebbe per la tenuta o la credibilità quantomeno del sistema economico euroamericano. In effetti il rischio è palese se si dà uno sguardo alla carta geografica e si nota come il nostro paese, ad esempio con il porto di Trieste, insieme anche alla Grecia con il porto del Pireo, rappresenti la perla finale di quella collana che ha sì origine in Cina, ma che poi, attraverso gli snodi portuali e le rotte della Via della Seta marittima, passa da Suez per sfociare nel Mediterraneo. Proprio per questo lo scontento generato dalla stipula dei tanto vituperati memoranda d'intesa fu maggiore nel caso italiano rispetto a situazioni analoghe coinvolgenti altri stati membri dell'Unione. Quindi si tratta essenzialmente di valutazioni e calcoli di carattere puramente strategico. Per concludere, è infine utile effettuare un breve inciso sull'impatto e sulle prospettive future della nuova Via della Seta in Africa. È difficile qui trarre un bilancio onnicomprensivo, che sia solo positivo o solo negativo. Senza dilungarsi troppo su una delle critiche più di frequente mosse proprio al disegno economico cinese, quello della cosiddetta trappola del debito, poiché meriterebbe un'analisi a parte e peraltro piuttosto lunga, basta qui dire che se valutata in una prospettiva continentale, la Via della Seta ha avuto fondamentali positive ripercussioni per l'Africa. Mi riferisco all'aumento dell'interscambio commerciale sinoafricano, agli sbocchi, i nuovi mercati generati per l'Africa, agli investimenti, ma soprattutto a livello qualitativo e quantitativo delle infrastrutture, che seppur con le dovute precauzioni e le dovute eccezioni che comunque esistono, hanno consentito agli stati africani di accrescere notevolmente la qualità della vita dei propri cittadini. Secondo uno schema di rapporto con la nazione creditrice o donatrice, completamente diverso da quello occidentale, che peraltro richiama alla memoria dei popoli africani il passato coloniale. Ciononostante, per amor di verità, va comunque sottolineato che la nuova Via della Seta deve essere anche valutata sul piano dei singoli paesi. In questo senso, gli avanzamenti o gli arretramenti dei progressi effettuati nei singoli paesi africani vanno esaminati caso per caso, nella consapevolezza che, per la natura stessa della loro politica interna, spesso instabile e non prevedibile, A fasi di forte coinvolgimento nei progetti della nuova Via della Seta fanno spesso seguito fasi di stallo, di sospensione o addirittura di messa in discussione dei lavori, a volte criticati dagli stati africani per aver favorito l'instaurazione di relazioni di scambio asimmetriche a tutto vantaggio del gigante asiatico. Un esempio molto pertinente al riguardo è quello della Tanzania. Lo Stato dell'Africa orientale è stato sede di numerosissimi investimenti cinesi. Si stima che dal 2000 al 2014 la Tanzania abbia ospitato, insieme a Kenya ed Etiopia, la maggioranza dei progetti infrastrutturali destinati all'Africa orientale. Addirittura nello stesso arco temporale i crediti di Pechino nella regione sono passati da appena mezzo miliardo di dollari a 6,5 miliardi di dollari nel 2014. Ebbene, la Tanzania offre un esempio concreto di come la Via della Seta, la nuova Via della Seta, non sia sempre un percorso unilaterale, ma sia spesso soggetta a mutamenti e imprevisti cambi di direzione. Prendiamo allora in considerazione, proprio nel caso tanzaniano, il piano per la costruzione del porto di Bagamoyo, situato a 60 km da Dar es Salaam, lungo il fiume Rufiji, nella regione di Morogoro, che vale 10 miliardi di dollari ed è finanziato principalmente dalla Exim Bank of China. Una volta terminato, questo sarà il più grande porto di tutta l'Africa, potendo accogliere una quantità di navi cargo e container che è di 20 volte superiore quella ricevibile dal porto di Dar es Salaam, attualmente uno dei principali porti proprio della Tanzania. Peraltro, il progetto prevede il collegamento della zona portuale alla TAZARA, Tanzania Zambia Railway, la celebre ferrovia, cosiddetta ferrovia della libertà, costruita dalla Repubblica Popolare Cinese tra il 1968 ed il 1977. Oltre all'area portuale è previsto l'ampliamento della zona industriale e delle strade cittadine, con la creazione di una zona economica speciale per attrarre capitali ed investimenti dalla Cina e dall'Asia. L'accordo per l'edificazione del porto fu firmato nel 2013 dall'allora governo tanzaniano presieduto da Jakaya Kikwete, durante proprio la visita di Xi Jinping nel paese. Tuttavia, nel 2016, il nuovo capo dell'esecutivo, John Pombe Magufuli, sospese unilateralmente il progetto. I lavori furono però ripresi nel 2018, per essere poi definitivamente interrotti nel 2019, poiché, secondo il governo tanzaniano, le clausole contrattuali erano troppo svantaggiose ed implicavano eccessive ingerenze cinesi sulle questioni strategiche nazionali. Un esempio al riguardo è proprio quella clausola contrattuale che prevede la cessione in affitto del porto alla Cina per un periodo di ben 99 anni, forse quella su cui c'è stato il maggiore scontento da parte del paese africano. Successivamente, però, dopo la dipartita del presidente Magufuli nel 2021 e le numerose incertezze attorno alla linea di politica estera che sarebbe stata tenuta nei confronti della Cina dal successore, il nuovo presidente, successore di Magufuli, Sania Sulu Hassan, ha ripreso i contatti con le compagnie cinesi per il completamento della struttura portuale, asserendo che, cito, "I nostri paesi lavorano da vicino per implementare la Via della Seta, ereditiamo e portiamo avanti la nostra tradizionale amicizia, sostenendo la partecipazione delle compagnie cinesi nei maggiori progetti della Via della Seta." Orbene, il porto di Bagamoyo fornisce un esempio concreto di come i progressi nel quadro della nuova Via della Seta vadano anche considerati secondo uno schema paese specifico e siano caratterizzati naturalmente da fasi di regresso o quantomeno di stallo, a seconda della mutevole congiuntura politica interna in quel momento degli stati africani che ne ospitano gli investimenti. Da ultimo, riguardo la Tanzania, si ricordi che di recente essa è meta di ulteriori mastodontici lavori, come la centrale idroelettrica intitolata al padre fondatore della nazione, così chiamato a buon diritto, già che fu proprio l'unificatore di Tanganyika e Zanzibar all'inizio degli anni 60, Julius Nyerere. Questa centrale è ormai completata e i suoi lavori ultimativi sono previsti entro la fine del 2022 per poi essere pienamente operativa. Nel complesso, essa sarà in grado di fornire circa 5.900 gigawatt ora di energia all'anno. Da ultimo, ci si conceda una breve parentesi conclusiva, ad ulteriore testimonianza dell'importanza rappresentata dalla nuova Via della Seta nel contesto delle relazioni globali odierne. Si presti quindi attenzione alla recente postura del cosiddetto Occidente allargato verso Pechino e dei suoi progetti di connettività. Al vertice dei G7, tenutosi in Cornovaglia, l'amministrazione Biden si fece portatrice di un'iniziativa denominata Partnership for Global Infrastructure and Investment, per contrastare quello cinese nell'apertura di nuovi canali commerciali, di nuove rotte per gli investimenti. In quella sede, un'attenzione particolare fu rivolta proprio al continente africano, dove i G7 mirano a contenere Pechino sul versante degli investimenti soprattutto sul versante degli investimenti nella produzione di energia pulita e rinnovabile, su cui l'Occidente sta puntando molto, sia nei propri stati che negli investimenti esteri. A tal proposito, non si deve perdere di vista quanto sta avvenendo di recente in Angola, un paese che sta per andare a delle elezioni in questi giorni e che rischia di trovarsi stretto nella morsa della competizione sino-occidentale in Africa.